Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Dazi statunitensi dovrebbe essere la tornata negoziale finale, tanto attesa dall'economia elvetica quanto incerta nei suoi esiti finali. Il responsabile del Dipartimento federale dell'economia e presidente della Confederazione Guy Parman incontra a Washington il rappresentante del commercio americano Jameson Greer. Obiettivo: raggiungere un accordo giuridicamente vincolante con l'applicazione di un'aliquota che non superi il 15%. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Dagli Stati Uniti alla Svizzera più bisonte, pesce e frutti di mare, molto più pollo e altre derrate o merci finora filtrate dalle barriere doganali, dalla Svizzera agli Stati Uniti 200 miliardi di dollari in investimenti, per lo più dalla farmaceutica, ma anche dal settore ferroviario, quello dell'aviazione e dell'oro. Era il piatto forte dell'intesa siglata nel novembre scorso fra Berna e Washington, che permise di abbassare i dazi di Trump dal 39 al 15%. E oggi una delegazione guidata da Guy Parmelin e dai vertici SECO tornerà a Washington per mostrare che il settore privato si è mosso, che le altre questioni verranno portate avanti, che la bilancia commerciale ormai è raddrizzata, che insomma ora di firmare qualcosa di vincolante.
E
il direttore della Camera di Commercio svizzera-americana, Raoul Sagal, raggiunto da RTS, si dice speranzoso, anche perché rispetto agli altri paesi la Svizzera ha dimostrato di stare facendo davvero sul serio. L'obiettivo è ottenere un'aliquota non superiore al 15%, col problema però che le basi per decidere non sono ancora stabili, semmai lo saranno. Definiti dalla Corte Suprema degli Stati Uniti illegali i primi dazi, con una temporanea riduzione al 10% che sta per scadere, Trump ha avviato nuove ispezioni per presunte irregolarità che non sono ancora terminate e in funzione delle quali i dazi saranno più o meno importanti. Tutto questo mentre dal fronte svizzero sono circolate voci secondo le quali un accordo definitivo sulla base del mandato del Consiglio federale non è più il caso che vada perseguito ad ogni costo, non ora. Fonti della NZZ am Sonntag parlano di un possibile tentativo di nuovo rinvio con la firma di una nuova dichiarazione di intenti.
Si attenua oggi un'ondata di caldo in Svizzera, in particolar modo a nord delle Alpi e in Vallese. A sud invece dovrebbe protrarsi fino alla metà di questa settimana. Secondo Meteo Svizzera, l'area di alta pressione che da giorni determina le condizioni e che ha causato temperature record si sposta verso l'Europa orientale. Di conseguenza aria più umida e temporali raggiungono la regione alpina. Canton Berna, un incendio è in corso dalle 4 del mattino circa Landorf, nei pressi di Könitz. Un grande fienile che ospita macchinari agricoli è avvolto dalle fiamme. Le autorità hanno diramato un avviso tramite Alert Swiss, l'app. Ai residenti di Könitz viene chiesto di chiudere porte e finestre, oltre a spegnere ventilazioni e condizionatori a causa dell'acre fumo. E ieri sera è scoppiato un incendio grave invece al castello di Divonne-les-Bains, appena oltre il confine francese. Sul posto un centinaio di pompieri provenienti anche dalle caserme vicine di Nyon e Ginevra. Il castello era già stato gravemente danneggiato da un incendio nel gennaio del 2017. Andiamo in Venezuela adesso. La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, ha annunciato che intende tornare presto nel paese devastato dal terremoto della scorsa settimana, in un momento in cui sta salendo la tensione per la gestione degli aiuti umanitari del governo ad interim di Delcy Rodriguez e mentre aumentano le necessità di migliaia di sfollati costretti adesso a vivere anche in strada. Gli ultimi aggiornamenti con Paolo Manzo.
Dammi la mano. Uno, due, tre.
In un'ultima disperata corsa contro il tempo, migliaia di soccorritori provenienti da tutto il mondo cercano ancora persone sotto le macerie. Siamo soccorritori dell'esercito messicano, c'è qualcuno? Fate un rumore adesso! Si grida nella Guaira, la regione più colpita dai due terremoti di mercoledì scorso. Ieri sono state salvate una trentina di persone, come questo ragazzo che è riuscito a respirare per giorni grazie a una fessura tra i detriti. Intanto diventa sempre più difficile la situazione per i venezuelani, che a migliaia sono rimasti senza nulla. Adagiati su materassi, in tende, accampamenti improvvisati, molti dormono all'aperto per il timore di nuove scosse.
Necessitamos mucha comida, agua,
abbiamo bisogno bisogno di cibo, acqua e anche medicine. Ho mia nonna su una sedia a rotelle, chiede una giovane sopravvissuta. Ma in molti si lamentano della lentezza della distribuzione degli aiuti. Qui non è arrivato nessun aiuto dal governo, servono medicine ed acqua. Protesta un'infermiera che offre il suo aiuto a chi adesso vive in strada. Il governo venezuelano, dal canto suo, mette le mani avanti. Non abbiamo nessun pregiudizio di tipo politico-geografico. A chi ci sta offrendo aiuto stiamo dicendo subito di sì, ha dichiarato ieri il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. Finora, secondo le stime ufficiali, sono arrivate in Venezuela 521 tonnellate di aiuti umanitari.
Vi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle organizzazioni non governative elvetiche sul posto che stanno operando. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto marittimo di Hormuz e di tenere un incontro domani, ma a Doha. Lo riferisce il sito Axios, citando un funzionario americano. Inoltre le navi potranno muoversi liberamente mentre proseguiranno i colloqui tecnici. Gli incontri di martedì, quindi a Doha, erano originariamente previsti nel nostro paese, qui in Svizzera, per discutere del programma nucleare iraniano. Dopo la ripresa dei raid di questi giorni, è stato deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha distrutto un lungo tunnel costruito da Hezbollah nel Libano meridionale, lo hanno reso noto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz. Israele ha informato comunque in anticipo gli Stati Uniti. Frattanto il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato per ora. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese ed è basato su un diktat che non tutela i diritti del Libano. Firmato venerdì, prevede una pace duratura e il disarmo del movimento, che ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani. Infine, Valtellina e Valchiavenna ieri sera sono state colpite da un nubifragio, forti raffiche di vento e da una grandinata. E questi hanno provocato la caduta di alberi sia sulla ferrovia sia su diverse strade, anche alcune piccole frane che hanno bloccato gli automobilisti. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato un felice lunedì anche in nostra compagnia.
Lo sport.
Ben ritrovati, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. A Los Angeles ha battuto 1-0 Sudafrica grazie alla rete di Eustachio al 92esimo. Prossima avversaria la vincente di Marocco, Paesi Bassi. Alle 19 invece il programma prevede Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Nell'atletica due vittorie svizzere nella Diamond League di Parigi. Audrey Verreau ha dominato gli 800 facendo segnare il terzo miglior tempo di sempre, 1.53.80, con un balzo di 4.77 m. La bernese Angelica Moser si è invece imposta nel salto con l'asta. Nel nuoto, successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22.73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christen nei campionati svizzeri di Kurt Tell. Dopo la cronometro, la Groviese si è imposto anche nella gara in linea. Infine nei motori, è stata una domenica che ha fatto registrare la seconda vittoria stagionale in Formula 1 del britannico Russell sul circuito di Spielberg in Austria. In MotoGP, successo per il giapponese Ogura, il più veloce sul circuito di Assen nei Paesi Bassi.